Classici italiani. Da Francesco d'Assisi a Italo Calvino. Una produzione RSI. Rete 2 e USI, Istituto di Studi Italiani. Pierpaolo Pasolini. Con Riccardo Antonangeli e Giacomo Iori. Prima parte.
Mi chiamo Riccardo Antonangeli e sono al primo anno di master all'USI, master in civiltà, letteratura e civiltà italiana. Perché Pasolini? Mi avvicinai a lui incuriosito dal tributo che Moretti gli fa in Caro Diario. Ecco, andai anch'io a visitare, nella desolazione di Ostia, il monumento in memoria. Allora non avevo letto ancora nulla, né romanzo né poesia. La prima lettura, fatta dopo anni da quel primo, semplice, dimesso e tragico incontro, fu proprio Una vita violenta. E quel silenzio finalmente parlò.
Dopo che gli anziani ebbero salutato e se ne furono andati, Lello e Zuccabbo restarono ancora un pochetto lì, senza decidersi a lasciarlo. Alla fine il Zuccabbo cacciò dalla saccoccia un po' di pere e due banane. Ecco perché erano così impalati e non sapevano che dire. «La frutta me portate?» chiese Tommaso. «Ma che fate? Lì i fiori mi dovete portare». «E pianta la puzzì», gli fece il Zuccabbo, mettendo le pere e le banane sul letto. Ma gli scappava da piangere, pure a lui. «Ma che piagnete? Qui se c'è uno che deve piagne, so io», fece Tommaso. «Che, morite voi?» Con gli occhi lucidi, in quelle facce coatte, abbruciate dal sole e dalla fame, Lello e il Zuccabbo stavano ancora lì. Non si muovevano. «Ma andatevene», disse Tommaso. «E invece che stammi a fa compagnia a me, andate a rompervi le corna de fora, che oggi è domenica». Voltò la faccia da quell'altra parte e non parlò più. Ma morire, s'era impuntato che doveva morire dentro il letto di casa sua. E difatti il permesso di riportarcelo glielo diedero facile ormai. Era una bella giornata, dolce dolce, degli ultimi di settembre, col sole che splendeva nel cielo senza una macchia, e la gente che chiacchierava, che cantava per le strade, nei caseggiati nuovi. Come Tommaso rifu nel suo lettino, gli sembrò quasi di stare un po' meglio. In fondo ancora non l'avevano benedetto. Da qualche ora la tosse gli si era fermata. E aveva pure chiesto alla madre un po' di quella marsala che gli aveva portato Irene. Ma poi, come diventò notte, si sentì peggio. Sempre di più. Gli prese un nuovo intaso di sangue. Tossì. Tossì senza più rifiatare. E... addio Tommaso.
Non so come, ma queste parole ogni volta che prendono voce riescono a rubarmi l'anima, che sento volare via, leggera, come rapita dall'estremo sospirare di Tommaso. Il Pasolini romanziere non lascia traccia di quell'ultimo respiro. Lui si sarebbe fermato a quel senza più rifiatare, parole che però descrivono soltanto i momenti del subito prima. È il Pasolini poeta che sente di dover aggiungere «e addio Tommaso», lasciando in quelle il soffio dell'esistenza che se ne va. Il destino di un povero Cristo ventenne si compie così come quello del vero Cristo, in un subitaneo dissolversi di spirito. Pasolini qui immortala il tempo della morte e, come fu per l'Ivan Ilic di Tolstoi, questo corrisponde a metà di un respiro, il tempo appunto di un Ecco che, grazie alla piccola, finale congiunzione, tutto il romanzo appare chiaramente poesia. Poesia di conservazione ma anche di formazione. Memoria di un tempo che viveva il suo incanto e dove ancora ha peso il male e peso il bene. e il passato, festivo ardore dei giovani di borgata, poetiche, anonime, forme di gioventù che vengono e se ne vanno, ridenti, ma anche sporche, attraverso Roma, la mia misera e stupenda città. Proprio qui scopro i principi buoni di una disperata vitalità, di chi non si aspettava nulla dalla vita e proprio per questo, in preda ad un'eroica ingenuità, pienamente la comprendeva, anche in notti senza Dio. Grazie a Pasolini, tutto quel mondo di sole e fango può continuare ad appartenerci ancora oggi, anzi deve. Abbiamo bisogno di quella luce morale per scoprire in pace la grandezza della vita nelle piccole cose. In quell'ultimo respiro, Tommaso se ne va soltanto dopo aver visto finalmente amiche per la prima volta le forme del mondo. Ed insieme a lui fiorisco uomo anche io.
Che io possa essere dannato se non ti amo. E se così non fosse, non capirei. Soffia il cielo, soffia il cielo, così.
Roma, 2 novembre 1975. Pierpaolo Pasolini è stato ucciso. È accaduto stanotte a Ostia, a 200 metri dal mare. La scena del delitto è uno sterrato deserto su cui sorgono delle squallide casupole abusive, quasi delle baracche. Lo scrittore è stato massacrato a colpi di bastone. Poi l'assassino ha schiacciato il suo corpo steso a terra nella polvere con le ruote di un'automobile. Chi ha agito in modo così spietato è un ragazzo di 17 anni e 4 mesi, un ragazzo di Borgata. Si chiama Giuseppe Pelosi, abita sulla Tiburtina. Sembra uno di quei tragici giovani descritti da Pasolini. Magro, slanciato, altezza media, volto ancora infantile ma marcato, capelli ricci. Giuseppe Pelosi, arrestato dai carabinieri, ha confessato al giudice il suo crimine. Mi ero inferocito e l'ho colpito sempre più forte. E quando l'ho visto a terra sono corso alla macchina e sono passato sopra di lui. La pagina che ho citato è presa dal Corriere della Sera, è un trafiletto del 3 novembre 1975 che dà la notizia di cronaca della morte di Pasolini. Sul quotidiano sul quale Pasolini fino a poche settimane, pochi giorni prima, pubblicava i suoi indimenticabili articoli. Va aggiunto all'asciuttezza di questo trafiletto che il processo per la morte di Pasolini si è chiuso senza accertare la verità, senza dirci chi sono davvero i colpevoli, ma con l'accertamento del concorso di ignoti nel delitto di Pasolini. Stringere in un minuto la vita di Pasolini, era nato a Bologna il 5 marzo del 1922, significa cogliere nel dilatarsi stesso della sua geografia una ricerca inesausta di fraternità. Non dimentichiamo che Pasolini aveva perso suo fratello Guido nella guerra partigiana, ucciso per paradosso dai partigiani di Tito sulle montagne friulane, e unione con l'altro, altro con la A maiuscola, come scriveva Pasolini. Dalle rive friulane del Tagliamento alle borgate di Roma sino alle periferie del mondo. Dalle pagine giovanili, cito un brano del 1947, fu una vera malattia del mio spirito, ma lo spirito ne fu straordinariamente affinato. Passavo delle ore di fronte a una foglia o a un tronco per capirlo, cioè per valicare il limite o la sutura dove io terminavo e cominciava l'altro. La foglia, il tronco. Non pensavo direttamente a Dio, ma all'altro, cosa molto più importante per me. Con la scoperta di questa nuova dimensione finì col credere al miracolo e alla profezia. Fino ai versi della maturità, che di questa scoperta, registrata in una pagina di diario degli anni 40, sono la conseguenza estrema. Cito ora pochi versi da una poesia dell'inizio degli anni 70 dedicata a Maria Callas, Timor di me. Al posto dell'altro, per me c'è un vuoto nel cosmo, un vuoto nel cosmo, e da là tu canti. Fino a quella morte che ha compiuto, al modo di Dante, l'opera e la vita. Finché siamo vivi manchiamo di senso. La morte compie un fulmineo montaggio della nostra vita, ossia sceglie i suoi momenti veramente significativi e li mette in successione. Solo grazie alla morte la nostra vita ci serve ad esprimerci.
Che io possa essere dannato se non ti amo, e se così non fosse non capirei più niente. Tutto il mio folle amore lo soffia il cielo, lo soffia il cielo, così. Ama l'erba suavemente delicata, che dagli spazi mi non fossi mai nata. Tutto il mio folle amore lo soffia il cielo, lo soffia il cielo, così. Ride, ruba qualcosa al ladro, ma il derubato che piange ruba qualcosa a se stesso. Perciò io vi dico, finché sorriderò tu non sarai perduta. Ma queste son parole affranto, sicuri con l'udito. Tutto il mio folle amore lo soffia il cielo, lo soffia il cielo, così.
Pasolini è morto da più di 30 anni. Per ragioni anagrafiche io non sono fra i testimoni, ma solo fra i lettori. Non sono insomma fra coloro che sono stati con Pasolini in una trattoria di Roma come Alberto Arbasino, con una polemica un poco stanca ancora di recente commemorava. Ma si tenga semmai un memorial non orfano e non vedovile degli allegri spaghetti conviviali in trattoria. Privacy Fair da Rep 2 appunto di Arbasino. Questi spaghetti nelle trattorie di Roma sono quasi una categoria antropologica degli italiani. Questo dato anagrafico comporta per me, io credo, almeno un vantaggio. Il fatto di dover essere esclusivamente fedele alla sola poesia scritta di Pasolini e necessariamente di dovermi sottrarre ai cliché della memoria biografica coinvolta in prima persona, alle scorciatoie, come la chiamava Pasolini, della poesia vissuta. Cliché che, a dire il vero, sono assai duri a morire, lo dimostra un recente volume il cui titolo è molto significativo. Volume di un giovane studioso, sull'opera mancata di Pasolini, un autore irrisolto e il suo laboratorio, Roma 2005. Mancata. Singolare qualifica per un'opera che occupa, e gli scartafacci non ci sono nemmeno tutti, 10 meridiani in Mondadori. Un'opera mancata. E poi ci può essere, si può dare un autore risolto? Tasso era risolto? Petrarca era risolto? Mi sembra qui che continuino ad agire, come dei riflessi condizionati, le letture autorevoli dei maestri più anziani. Il Pasolini poeta senza poesia, Giovanni Raboni, un saggio del 1985, riproposto di recente. Ma la non poesia non era una ripudiata categoria crociana? Tuttavia, a guardare i fatti, i testi, cioè con gli occhi dello storico della letteratura, Mi sembra che sia molto difficile non riconoscere a Pasolini la statura di un classico della nostra tradizione letteraria. Un classico, diciamo pure, come Boccaccio, come Tasso, come D'Annunzio, uno di quegli autori che hanno posto mano e dato fondo a tutti i generi letterari di un'epoca. Inoltre un classico dotato della capacità di generare una leggenda, di diventare a sua volta protagonista di una geografia, un personaggio letterario come Francesco d'Assisi, come Galileo, come Tasso. Può dirsi compiuta, perfetta, un'opera di cui tante e così importanti tessere ci sono state consegnate dallo stesso autore o comunque ci sono giunte postume in una forma che è soltanto progettuale? La chiamano così alcuni, ma io preferirei con Pasolini chiamarla una forma sognata, quella delle opere aperte di Pasolini. Cito a memoria, ma credo esattamente, una frase del Decameron, film pasoliniano. Perché finire un'opera quando è così bello sognarla soltanto? Ma l'opera vissuta e scritta di Pasolini è stata compiuta letteralmente, come abbiamo letto, dalla sua morte, per esplicito programma d'autore. La morte compie un fulmineo montaggio della nostra vita. Del resto Petrolio, che è edito criticamente nel 92 da Maria Careri e dalla Graziella Chiarcossi, cugina di Pasolini, con segni diacritici, nota filologica di Aurelio Roncaglia, fra i filologi italiani maggiori del Novecento, non è un romanzo paradossalmente non finito ma compiutissimo se si tiene semplicemente conto del suo incipit. Tutto Petrolio dovrà presentarsi sotto forma di edizione critica di un testo inedito, considerato opera monumentale, satirico moderno. E Trasumanare organizzar, raccolta alla quale io sono molto affezionato, 1971, in cui è esibito il ricorso al non finito, è retto da una solida architettura baciata se si coglie l'autocitazione che dalla clausola rinvia all'apertura del libro, dal sorriso di Maria Callas, che di questo libro è presenza fondamentale, a quello dei fratelli Kennedy, protagonisti anch'essi di questi versi. Cito l'explicit, la conclusione di Trasumanare organizzare. Ma sul terrore di non essere il vento scorre, il vento divino che non guarisce, anzi ammala sempre più, e tu cerchi di fermarla, quella che voleva tornare indietro. Non c'è un giorno, un'ora, un istante in cui lo sforzo disperato possa cessare. Ti aggrappi a qualunque cosa facendo venir voglia di baciarti. Ecco, questo facendo venir voglia di baciarti chiude Trasumanare e organizzare. Ma la stessa raccolta si apriva nel suo incipit con questo ritratto dei due fratelli Kennedy entrambi uccisi. Non sei è nella tomba ma nei miei sensi. Ci sono certi visi con un sorridere di adolescente che dimostrano come nessuna società contenga il mondo. Da là dove dunque non sei è, ma nei sensi altrui, vivo di quella vita che supera di tanto lo stesso sconfinato contenere degli Stati Uniti. Basta quel sorriso che dà voglia di baciare la bocca che lo dona. Per questo parlavo di architettura baciata della raccolta. Eppure un elemento decisivo entra in rapporto dialettico con la compiutezza della forma, con la norma delle istituzioni poetiche e letterarie nell'opera dell'ultimo Pasolini. La coscienza ineluttabile e la scelta, o direi meglio l'accettazione della libertà. Basti il rinvio alla non prosa, ma tutta intessuta della commemorazione dell'endecasillabo, i versi liberi delle programmatiche poesie, libro libero e rifacimento di libro libero, anch'essi in Trasumanare e organizzare. Si può parlare anche solo vivendo, perciò parlerò in nome mio no, perché io son poeta dell'aria quando come una carezza sul corpo ci fa col solo vivere parlare. Come molti dei nostri grandi classici, Pasolini fa sistema, va dapprima commentato attraverso se stesso. Ecco allora che il ricorso ai saggi di empirismo eretico risulta illuminante. E questa citazione è centrale per comprendere l'ultimo Pasolini. Libertà. Dopo averci ben pensato, ho capito che questa parola misteriosa non significa altro, infine, nel fondo di ogni fondo, che libertà di scegliere la morte. È questa libertà, in un'accezione così radicale, che porta Pasolini a preferire le opere sognate a quelle chiuse, che rende i suoi versi non finiti, illeggibili per macchie di sporcizia, buttati giù in fretta, sottili come righe di pioggia. E non se ne comprende pienamente il significato se non si tiene conto che questa libertà è in realtà il frutto di un illimitato amore per la vita, per la poesia. Autore non può che essere un estraneo in una terra ostile. Egli infatti abita la morte anziché abitare la vita, e il sentimento che gli suscita è un sentimento più o meno forte di odio razziale. Solo chi non crede in nulla può avere amore per la vita, l'unico amore vero, dico, che non può che essere del tutto disinteressato. È quindi evidente che un autore ama la vita. Sono rimaste in ombra, negli oltre 30 anni dalla morte di Pasolini, le figure che egli ha scelto come emblemi di questo amore disinteressato. Sandro Penna, in un'ammirabile lettera che sentirete presto leggere, la sua più alta, del 71, un cane che attraversa la via Prenestina, in una poesia di Trasumanare Organizzar. E ancora l'autore stesso, nella terzina che sigilla, nella stessa raccolta, i suoi versi del testamento. Non c'è cena o pranzo o soddisfazione del mondo che valga una camminata senza fine per le strade povere, dove bisogna essere disgraziati e forti, fratelli dei cani. Incarnavano queste figure una grande scoperta della maturità di Pasolini, che tuttavia era anche la via per ritornare, dopo essere disceso nel cuore del tempo, all'eternità, un tempo senza i giorni, conosciuta in Friuli. Cito dalla raccolta friulana La meglio gioventù, La notte di maggio. Nel tuo occhio consumato dentro una rete di rughe sanguinose io non vedo un passato, ma solo anni oscuri e notti dimenticate e passioni sepolte in un tempo senza i giorni. Vita senza destino portata via col corpo. Sarà quello che Pasolini cercherà fino alla morte.
Caro Sandro, non è forse giusto che io ti dica a te cose che riguardano te e che ti dipingono con tanto amore? Io ho un culto di te e, come tutti i culti, mi dà il rimorso di non essere così forte e fedele da praticarlo degnamente. Ciò lo dico come se ambedue fossimo morti e la vita non ci toccasse dunque più con la sua miseria che giorno per giorno, ora per ora, contraddice ciò che tu sei e ciò che io penso tu sia. È la vita nella sua totalità, come se noi l'avessimo del tutto adempiuta, e di fatto è quasi così che ora io guardo. In questa vita tu ti sei tenuto in disparte a contemplarla come un animale buono che qualche volta deve pur nutrirsi e allora è costretto a predare, non potendo vivere di pura contemplazione, di gioia e dolore di esserci. Avrai dunque compiuto anche tu i tuoi peccati, e anche la tua coscienza avrà laboriosamente lottato per giustificarsene. E ciò ti avrà reso patetico, come il personaggio di una grande opera che quasi non canta. Questa tenerezza della miseria umana ti circonda come un'aureola terrestre intorno a un capo celeste. Non dico che queste parole ti rappresentino del tutto fedelmente e che possano prestarsi a qualche equivoco per un estraneo che legga questa nostra lettera intima. Sì, infatti, oltre che miseramente patetico, sei anche un po' buffo. E ciò contraddice la tua immagine santa che sto delineando. Contraddice, intendo, nei termini usuali con cui si discorre. In realtà, tutti i santi sono patetici e buffi. In cosa consiste la tua santità? Nel silenzio con cui hai rinunciato alla vita e al suo godimento, così come è inteso nella nostra parte di storia in cui siamo apparsi su questa terra. Ripeto, hai cercato il tuo godimento altrove, in cose considerate da tutti futili, remote, incomprensibili, infantili e sconvenienti. Anche tu sei stato, ripeto, un po' predone di quella realtà che forse dovrebbe essere unicamente contemplata. Ma è proprio da questi tuoi momenti di peccato in cui sei venuto meno alla regola della rinuncia e della umile, silenziosa, monastica protesta contro il mondo, così sublime e così inaccogliente, che tu hai trovato le ispirazioni per la tua poesia. Essa consiste nell'osservazione lieta e priva di ogni speranza delle cose, per te pochissime, anzi forse una sola, che si possono cogliere nel mondo per sopravviverci. Ma questa osservazione è compiuta nel silenzio del luogo dove non si vive più, ma appunto si contempla soltanto. La tua esclusione di te stesso da un mondo che del resto ti escludeva è stata una lunga ascesi, fatta di notti e di giorni in cui si ride e si piange, come ingenui personaggi di opere romantiche, senza né principio né fine, con le loro croci e le loro delizie. Una lunga ascesi in cui, anziché pregare, hai cantato le forme del mondo lontano. Che ciò abbia fatto di te, oltre che un santo anarchico e un precursore di ogni contestazione passiva e assoluta, forse il più grande e il più lieto poeta italiano vivente, è un discorso che si svolge su un piano molto più basso di quello di questa lettera incerta e incompleta, che riguarda più la tua poesia vissuta che la tua poesia scritta. È la prima, infatti, a contare, per chi, appunto perché educato e come tolto a se stesso da un lungo amore per la poesia, riesce a intravedere ciò che vale al di fuori di ogni valore, la santità del nulla.
Classici italiani, Pierpaolo Pasolini. Sono intervenuti Riccardo Antonangeli e Giacomo Iori. Roberta Petrozzi ha letto Da una vita violenta di Pierpaolo Pasolini e una lettera dell'autore a Sandro Penna del febbraio 1970. Consulenza musicale di Giovanni Conti. Grazia De Marchi, Tutto il mio folle amore. Grazia De Marchi canta Pasolini. Da un'idea di Lorenzo Sganzini, un progetto di Carlo Ossola, con la partecipazione degli studenti del Master in Letteratura e Civiltà Italiana dell'USI. Regia tecnica Alyosha Cattaneo, a cura di Daniela Fornaciarini, con la collaborazione di Marco Maggi. Produzione RSI, Rete 2 e USI, Istituto di Studi Italiani. Classici italiani, da Francesco d'Assisi a Italo Calvino. Una produzione RSI, Rete 2 e USI, Istituto di Studi Italiani. Pierpaolo Pasolini, con Giuseppe Bertolucci e Giacomo Iori. Seconda parte.
C'era un legame molto forte tra la mia famiglia e Pierpaolo, nel senso che mio padre è stato un po' il suo primo editor, è la persona che gli ha fatto pubblicare Ragazzi di vita. Nello stesso tempo mio fratello Bernardo è stato il suo primo aiuto nel suo primo film, In accattone. Per alcuni anni, tra l'altro, Pasolini ha abitato nella stessa palazzina Monteverde Vecchio a Roma, dove abitavo io, dove abitava la mia famiglia, quindi c'era una sorta di familiarità. Nel mio ricordo personale, Pasolini è una persona assolutamente malinconica, molto triste, questo nel ricordo infantile, diciamo, adolescenziale. Quando poi ho incominciato a leggere i suoi libri, a vedere i suoi film, mi ha sempre molto colpito invece la straordinaria, lui la chiamava, la disperata vitalità che caratterizzava tutte le sue opere. È stato un punto di riferimento assolutamente fondamentale di tutta la formazione della mia generazione, soprattutto per la sua capacità di leggere i processi in atto nel loro stato embrionale, quindi di prevedere quello che sarebbe successo molti anni dopo, cioè il suo discorso sulla televisione, il suo discorso sulla società dei consumi, il suo discorso sull'omologazione culturale, è un discorso di un'attualità assolutamente sconvolgente. Quindi devo dire che allora mi ha formato e poi mi ha sempre accompagnato nei decenni successivi come punto di riferimento fondamentale. Amo Pasolini soprattutto nella sua veste di poeta, che credo sia quella fondamentale, quella su cui si è formato. Poi lui è diventato anche romanziere, pensatore, saggista, ma io credo che sia sempre molto rimasto sul piano dell'identità legato alla sua funzione e figura di poeta. Beh, lì, insomma, forse pensando alle Ceneri di Gramsci, che è il poemetto che dà il titolo a una delle sue prime raccolte, c'è qualcosa che mi ha assolutamente segnato e che ogni volta che mi riaccosto a quest'opera c'è un'emozione che si si ripresenta e nello stesso tempo anche una visione che si fa più nitida di quegli anni, di quello che lui pensava in quegli anni e del destino dell'italiano.
Nella vampa abbandonata del sole mattutino, che riarde ormai radendo i cantieri sugli infissi riscaldati, disperate vibrazioni raschiano il silenzio che perdutamente sa di vecchio latte, di piazzette vuote, di innocenza. Già almeno dalle 7 quel vibrare cresce col sole, povera presenza d'una dozzina d'anziani operai, con gli stracci e le canottiere arsi dal sudore, le cui voci rare, le cui lotte contro gli sparsi blocchi di fango, le colate di terra, sembrano in quel tremito disfarsi. Ma tra gli scoppi testardi della benna, che cieca sembra, cieca sgretola, cieca afferra, quasi non avesse meta, un urlo improvviso, umano, nasce e a tratti si ripete, così pazzo di dolore che umano subito non sembra più e ridiventa morto stridore. Poi piano rinasce nella luce violenta, tra i palazzi accecati, nuovo, uguale. Urlo che solo chi è morente, nell'ultimo istante, può gettare in questo sole che crudele ancora splende, già addolcito da un po' d'aria di mare. A gridare è straziata da mesi e anni di mattutini sudori, accompagnata dal muto stuolo dei suoi scalpellini, la vecchia scavatrice. Ma insieme il fresco sterro sconvolto o nel breve confine dell'orizzonte novecentesco tutto il quartiere è la città sprofondata in un chiarore di festa, è il mondo, piange ciò che ha fine e ricomincia, ciò che era area erbosa, aperto spiazzo e si fa cortile bianco come cera, chiuso in un decoro che è rancore. Ciò che era quasi una vecchia fiera di freschi intonachi sghembi al sole e si fa nuovo isolato, brulicante, in un ordine che è spento dolore. Piange ciò che muta, anche per farsi migliore. La luce del futuro non cessa un solo istante di ferirci. È qui che brucia. In ogni nostro atto quotidiano, angoscia anche nella fiducia che ci dà vita, nell'impeto gobettiano verso questi operai, che muti innalzano nel rione dell'altro fronte umano il loro rosso straccio di speranza.
Il mito di Pasolini è consegnato ai posteri in morte dalle parole che Alberto Moravia pronuncia a Campo dei Fiori, colmo di folla, al funerale dell'ultimo poeta italiano. Sono parole che ricordiamo magari anche per averle sentite in immagini di repertorio. Ma abbiamo perso prima di tutto un poeta, e poeti non ce ne sono tanti nel mondo. Ne nascono 3 o 4 soltanto in un secolo. Abbiamo dunque perso, diceva Moravia, questo poeta straordinario che ha creato la poesia civile di sinistra. Non c'è dubbio che l'immagine di Pasolini poeta civile, dalle ceneri di Gramsci alle prose civili e giornalistiche della maturità, sia quella che nella coscienza nazionale e anche nel resto del mondo di Pasolini è prevalsa. Ma mi sembra si possa dire oggi che questa immagine così potente, motivata certo nella produzione pasoliniana, nella sua opera, ha tuttavia oscurato un altro Pasolini, un Pasolini metafisico, senza il quale non è possibile cogliere a fondo il significato della sua stessa poesia civile. Si tenga conto dell'ultima raccolta poetica già più volte evocata, Trasumanare e organizzare. Sin dal titolo, Gramsci, l'impegno politico e civile, ricordiamo il titolo di uno dei quaderni dal carcere, Gli intellettuali e l'organizzazione della cultura, l'organizzar, e Dante, il trasumanar, trasumanar significar per verba non si poria, un'ascesi cioè che conduce all'empireo, sono per Pasolini complementari, trasumanar e organizzar. Ebbene, senza cogliere questo elemento è impossibile comprendere a fondo il Pasolini friulano, ad esempio, Pasolini sin da allora metafisico, sin da quei primi anni giovanili, e anche l'ultimo Pasolini di Petrolio, dell'ultimo romanzo, letto in chiave scandalistica, ma che invece in questa chiave assume tutto un altro spessore, tutto un altro valore, si può leggere in un'altra dimensione, acquista un altro senso. Leggo questa sola citazione, un breve brano appunto da uno degli appunti di Petrolio che maggiormente hanno sofferto di una lettura scandalistica, appunto 55, il Pratone della Casilina. Tutto il cosmo era lì, in quel pratone, in quel cielo, in quegli orizzonti urbani appena visibili e in quell'inebriante odore di erba estiva. Ebbene, questa è la conseguenza ultima, estrema, di meditazioni, diciamo pure metafisiche, che erano cominciate negli anni del Friuli. Leggo da uno scritto pasoliniano degli anni 40. Le parole sono metafore naturali e consistono in un portare al di là. Infatti da una parte c'è la natura inconoscibile delle cose, dall'altra la nostra. E le parole aprono il rapporto incredibile tra i due mondi. Portano le cose al di là della loro dura esistenza, le portano in noi. Come io davanti al cielo dico cielo, e così mi pare di conoscerlo. Io non l'avrei mai conosciuto quell'azzurro, quell'essere azzurro, quell'aprirsi verso l'azzurro, quel non essere me azzurro, se io non avessi avuto questa parola, che pur non essendo il limite dove io termino e comincia il cielo, è però una naturale salvezza nella disumana ricerca di quel limite.
Thank you.
L'elemento più rilevante della tradizione testuale pasoliniana negli oltre 30 anni dalla morte è il fatto che, pur scomparso, Pasolini ha continuato a parlarci, a nutrire i generi e le polemiche letterarie del secondo Novecento. Da quell'abbozzo di riscrittura della Divina Commedia che si intitola Divina Mimesis, uscita nel 1975, alle Lettere Luterane un anno dopo, all'ultimo già citato grande romanzo Petrolio 1992, sino nella edizione meritoria degli Opera Omnia, i 10 volumi dei Meridiani Mondadori curati da Walter Siti e suoi collaboratori, a molti testi e persino raccolte intere rimaste fino allora quasi totalmente inedite, come Lobby del sonetto, uscito nel 2003. La posterità pasoliniana, ed è la cosa che mi preme di più sottolineare in questo discorso, è invece segnata da una singolare contraddizione. Pasolini, poeta coltissimo e raffinatissimo, il cui esordio fu tenuto a battesimo dal principe dei filologi italiani, Gianfranco Contini, che volle poi sempre essere suo interlocutore, ha, proprio malgrado, prodotto nelle lettere, nel teatro, nel cinema, nel fiorire del proprio stesso mito, una lunga scia di qualcosa che definirei kitsch pasoliniano. È accaduto che la libertà dell'ultimo Pasolini, quella tensione di cui si diceva che lo porta a licenziare opere aperte, soltanto sognate, è stata troppo spesso, da testimoni, allievi, epigoni, assunta senza il rovello umano e creativo, la complessità che la motivavano, ingenuamente intesa come facilità, come via breve all'arte e alla poesia. Difficile dunque tracciare una storia, seppur breve, della posterità pasoliniana. Pasolini è stato per lo più tradito. La bibliografia pasoliniana, imponente, continua a crescere in Italia e all'estero, specialmente in Francia. Parigi, dove vi è un piccolo cinema nella Rive Gauche, chiamato Accattone, dal quale da anni si proiettano i film di Pasolini, come ahimè non accade in Italia, è città che a Pasolini non ha mai smesso di tributare una affettuosissima devozione. Ma il più autentico Pasolini rimane, a mio modo di vedere, nei 30 anni dalla morte, quello di poche autorevolissime voci. Oltre agli interventi fondamentali di Contini, che si intrecciano alla storia della poesia pasoliniana, quella di veramente pochi poeti appartenuti alla sua stessa generazione e a lui sopravvissuti. Andrea Zanzotto, che è del 21, Giovanni Giudici, del 24, Ferdinando Bandini, del 31. E cresce, insieme alla bibliografia, nelle lettere e anche nel cinema, la leggenda di Pasolini. Pasolini è fra quei pochi, come si diceva, che diventa personaggio letterario, che produce per la forza della propria opera e della propria parabola biografica una letteratura su di sé. Ricordo 2004, soltanto qualche titolo, Alberto Garlini, Football Bailado, un romanzo nel quale Pasolini compare come personaggio, ma già prima c'era stato, agli inizi degli anni Ottanta, Dominique Fernandez, Dans les mains des anges e altri testi ancora. Ma questo è vero anche nel cinema. Pensiamo a Marco Tullio Giordana, Pasolini un delitto italiano, sino poi a quel film che invece, ahimè, collocherei dentro quel kitsch pasoliniano di cui dicevo, che si fregia di un titolo pasoliniano, cioè La meglio gioventù. E poi nel cinema ancora, Bertolucci, nel cui cinema, in Novecento in particolare, le belle bandiere degli anni 40 diventano la scena conclusiva del film, come citazione dalla poesia di Pasolini. Il grano già alto era una bandiera stesa sulla terra, proprio in quella poesia a un ragazzo che a Bertolucci è indirizzata. Ma si vede forse l'omaggio più alto, proprio quello perché è anche il più silenzioso, il più meditato e sobrio, l'omaggio, dicevo, di Nanni Moretti in Caro Diario. Andrea Zanzotto ci ha consegnato forse l'omaggio più alto in versi, come sentiremo leggere, nella raccolta Idioma del 1986. Ha colto per primo Zanzotto l'importanza della vocazione pedagogica di Pasolini. Pasolini è pedagogo in Friuli, quando insieme alla madre allestisce, apre e tiene in vita una piccola scuoletta di suoi allievi friulani che non potevano completare il corso di studi a causa della guerra, ma lo è ancora nelle lettere luterane quando immagina, indirizzato a un gennariello napoletano che gli si inventa, questo testo che egli definisce essere un trattatello pedagogico. Ebbene, Zanzotto intitola un suo saggio penetrantissimo proprio Pedagogia e giunge così al cuore dell'aporia pasoliniana, a posto, declinandola appunto quale mistero della pedagogia, la domanda decisiva. Per avvicinarsi a Pasolini, allora, bisogna ripartire dai prati friulani e da quegli Alba Prataglia, la pagina di quaderno scolastico su cui scorre la penna infantile attraverso l'antichissimo indovinello, è l'antichissimo indovinello veronese Alba Prataglia Araba, che Pasolini cita in una propria importante poesia. Torno a Zanzotto. Sarà terribilmente difficile stabilire e riconoscere l'itinerario da quei prati all'altro calpestato dalla morte. Sono ugualmente prati che stanno intorno a scuole. C'è un filo che li unisce. E non c'è nulla di più duro che la scoperta alla quale Pasolini ci costringe, l'esistenza di questo filo, che oggi appare e apparirà ancora per chissà quanto tempo entro un disegno della morte, ma che irresistibilmente dovrà ricondursi a una diversa lettura che svela, spalanca vita, dopo aver intimato a tutti di confrontarsi con una sfinge.
Tu mangiavi il tuo pane sul treno per andare a scuola, tra Sacile e Conegliano. Io ero poco lontano, ma a quei tempi 10 chilometri erano un'immensità. Così avvenne che allora due ragazzetti non si sono conosciuti. Ma quando mai avremmo potuto trovarci sotto la stessa pensilina di una stazioncina in mezzo ai campi, col suo campanello che fa ten 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 ten, dicendoci quanto profondo è il sereno, e intanto ore, giornate e stagioni se ne vanno con l'ombra che scrive per case e vetri, muriccioli e prati, per siepi e dovunque, per luoghi reconditi, radici e segni illeggibili. Ma quando mai, prima che il treno arrivi, avremo fatto a tempo, per quel po' di chiacchiericcio, il solo che può dare su questa terra, che ci si conosca un poco, poco, ma davvero. Più avanti ci siamo parlati, ci siamo letti. Certe volte abbiamo taciuto o abbiamo litigato. La vita ci ha spinti sotto sgocciolamenti di acqua fredda, colpi, e presi in trappole diverse. Io fermo, impiastrecciato nei versi, tu dappertutto, con la tua passione di tutto. Ma pur c'era un filo che sempre ci legava. Di ciò che vale, avevamo la stessa idea. Io ti aspettavo quassù, dove ancora, coi loro scintillii, sospirano gli Alba Pratalia, distese bianche di neve. Ma sempre più guasti al di sotto e al di sopra. Tu sei rimasto là, col tuo coraggio, dove più delira l'Italia. Scusami se ora non so darti altro che questo borbottio, da vecchio ormai. È solo un povero sforzo, tremore, per ricucire, riconnettere in qualche modo, per un momento solo, per salutarti, quello che hanno fatto delle tue ossa e del tuo cuore.
Classici italiani, Pierpaolo Pasolini. Sono intervenuti Giuseppe Bertolucci e Giacomo Iori. Roberta Petrozzi ha letto versi da Il pianto della scavatrice di Pierpaolo Pasolini e da Idioma di Andrea Zanzotto. Consulenza musicale di Giovanni Conti. Ennio Morricone, Pasolini, delitto italiano. Ennio Morricone, direttore. Da un'idea di Lorenzo Sganzini, un progetto di Carlo Ossola, con la partecipazione degli studenti del Master in Letteratura e Civiltà Italiana dell'USI. Regia tecnica Alyosha Cattaneo. A cura di Daniela Fornaciarini. con la collaborazione di Marco Maggi. Produzione RSI, Rete 2 e USI, Istituto di Studi Italiani.